piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Missili e bombe continuano a colpire diverse città ucraine, Kharkiv, Leopoli, i porti di Mariupol e Odessa, ma anche Kiev, in un attacco in grande stile dell'esercito russo.
Io credo che i russi non abbiano un piano, ma ne abbiano almeno una dozzina, perché la strategia militare russa è sull'opportunità e non sul piano predefinito.
Dopo il primo giorno di invasione, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parla di 137 caduti fra civili e militari.
Stamattina a Kiev l'allarme è partito.
Kiev, le sirene antiaereo continuano a risuonare, una realtà questa della guerra in Ucraina raccontata da questa notte sui social con i video di chi sta vivendo tutto sulla propria pelle.
Putin is the aggressor. Putin chose this war.
Non è la prima volta che professionalmente mi trovo a fare questa constatazione. Quanto sia immediato e veloce entrare nell'idea che ci sia una guerra. È successo già altre volte nel corso degli ultimi decenni, già altre volte c'è stata la necessità di raccontare una guerra. Noi della generazione che veniamo appunto da persone che ci hanno caricato di responsabilità per il fatto che i nostri genitori, fino a pochi anni prima che noi nascessimo, avevano conosciuto la guerra. La generazione di noi baby boomer è nata con l'idea geneticamente instillata che non potesse mai più accadere, non dovesse mai più accadere. Abbiamo vissuto anni felici, siamo formati in un momento sicuramente fortunato della storia del nostro paese, e chi come me professionalmente poi si trova a dover raccontare ciò che accade, mi trovo per la terza, quarta volta perlomeno a dover raccontare una guerra. Questa volta la differenza è notevole rispetto a tutti i racconti precedenti. Primo, perché sono mutati fortemente gli strumenti di apprendimento di ciò che sta accadendo. Per la prima volta abbiamo delle possibilità individuali di percepire delle fonti di informazione primarie, anche semplicemente guardando i messaggi che postano dal teatro reale vivo della guerra alle persone attraverso i social. Noi li vediamo e abbiamo diretta testimonianza immediata di quello che sta accadendo. Secondo punto, si è moltiplicato il sistema di comunicazione, di informazione, e in questa guerra in particolare l'informazione ha un ruolo primario. Quello che ho capito io, e poi ci saranno persone che mi conforteranno con la loro esperienza, è che la guerra si gioca su due piani: su uno puramente materialmente bellico, cioè si usano delle armi contro oggetti, persone, territori; l'altro è si usano delle armi che non hanno un potere immediato, dirompente, distruttivo, ma si gioca con le parole, con l'informazione. Questa è una guerra che nasce appunto su un uso strategico dell'informazione. Le informazioni riservate che avevano i servizi americani venivano immediatamente divulgate, per la prima volta questo accadeva, perché si potesse scompaginare quello che era il piano di chi voleva lanciare un attacco di guerra. Nonostante questo, l'attacco c'è stato, è stato improvviso. Per quanto fosse nell'area, nessuno si immaginava il come, il dove e il quando. Quindi dobbiamo ricrederci su tante di queste convinzioni. Seconda cosa, il moltiplicarsi di strumenti di lettura della realtà quotidiani attraverso periferiche individuali. Ognuno di noi vede e segue semplicemente essendo mediatore autonomo del flusso di notizie enorme che viene, fa cadere naturalmente in dei grossissimi errori. Io ricordo al tempo della guerra in quella che si chiamava allora la ex Jugoslavia, erano i primi anni in cui si maneggiavano le immagini che circolavano in rete, c'erano degli svarioni enormi, aerei abbattuti che venivano da altri teatri di guerra, da altre situazioni, e venivano portati nei telegiornali come notizia esclusiva. Ma vedo che qualcosa accade anche adesso. Leggo in questo momento un'agenzia di un parlamentare che è nella commissione vigilanza Rai, dice denuncia che ne so, il TG2 ha trasmesso immagini di un videogioco di una vecchia parata militare, spacciandoli per bombardamenti di queste ore a Kiev. Rai News ha usa un filmato di un'esplosione in Cina del 2015 scambiando con l'attacco in Ucraina. Dice, possibile che nessuno controlli? È un momento difficile anche per chi fa informazione, me ne rendo conto, tutto va fatto con grande velocità, ma oggi quanto mai occorre fare una grande attenzione nella verifica, nell'attenzione e nella analisi delle fonti che poi si divulgano, anche se poi la nostra opera di divulgazione è più un'opera, secondo me, di ricerca di mediatori che aiutino a orientarsi attraverso la molteplicità delle fonti. E per questo oggi ho la persona che avevamo già chiamato qualche giorno fa per parlarci di quelli che erano i sintomi premonitori, e oggi lo chiamiamo per parlarci di quelle che sono le possibili analisi sull'attualità. Enrico Verga, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Enrico Verga, ricordo che è uno stratega per media impresa su scenari di geopolitica, i suoi interessi vanno fra i big data, la finanza, tecnologie belliche, terrorismo internazionale, pubblica articoli anche sul Sole 24 Ore, con Azzurra Rinaldi ha scritto Globalizzazione, sviluppo, cooperazione internazionale del 2021 Pearson Edizioni. Io vado subito alle domande, Enrico Verga, e prego il pubblico di fare esattamente quello che farebbe di fronte alla possibilità di avere dei chiarimenti. Quali sono le domande che vi state facendo? Io oggi non voglio improvvisati esperti in geopolitica o in strategia bellica o in equilibri internazionali, voglio persone che si fanno domande. Io faccio subito la prima domanda, immediatamente, a Enrico Verga. Quando io sento le notizie dai telegiornali, leggo, stanno combattendo. Ma chi sta combattendo? Come sta combattendo? Perché quello che mi sembra finora di aver visto è uno scenario di invasione non dissimile da tutte le volte che abbiamo visto dalla Seconda Guerra Mondiale in poi carri armati entrare a ristabilire comunque un ordine politico, un assetto imposto in paesi dell'area proprio in cui in questo momento noi ci stiamo riferendo. Carri armati che entrano con delle truppe. In questo caso cosa sta accadendo? Chi combatte con quali armi?
Allora, innanzitutto diciamo che il primo attacco, quello che abbiamo sentito ieri sostanzialmente o ieri notte, dipende dove eravamo, segue un percorso classico dai tempi della Blitzkrieg tedesca, poi arrivato in America con la guerra in Afghanistan, ancora di più.
Quello che ho visto, io non ho visto nulla di diverso dall'invasione della Polonia, dei carri armati che entrano, buttano giù le transenne e avanzano con le truppe dietro protette.
Esattamente, la modalità di un attacco nell'epoca moderna è prima di tutto un attacco, chiamiamolo, di annichilimento delle postazioni nemiche, che di solito, ma anche in questo caso si registra, stante quello che io stesso acquisisco dalle varie fonti, non sono sul campo, lo voglio chiarire per evitare fraintendimenti, della forza aerea nemica. Quindi la forza aerea nemica si traduce in velivoli, nel caso ucraini sia elicotteri che aerei, alcuni droni ma non in numero rilevante e non così offensivi. Dopodiché parliamo di postazioni di rilevamento radar e poi di postazioni antiaeree. Queste sono le tre chiavi su cui inizialmente Putin ha puntato, scusate il gioco di parole.
Che già mi sembra che ci sia però un dislivello sia in tecnologia sia in numero, diciamo, di mezzi disponibili notevolissimo.
Assolutamente, l'armamento di cui l'Ucraina dispone, in generale tutti gli armamenti di cui l'Ucraina dispone, salvo alcune eccezioni, parliamo di armamenti leggeri, e su questo c'è un tema poi da aprire se ne abbiamo possibilità molto brevemente, sono armamenti quasi tutti di origine sovietica, con giusto alcuni che sono stati sviluppati, alcuni per esempio carri armati, alcune unità di artiglieria, che sono stati sviluppati dalle industrie locali ucraine, ereditati comunque dall'epoca sovietica. Anche sul lato dei velivoli, quindi degli elicotteri.
Per questa ragione devono mettere una Z sui carri armati russi per distinguerli da quelli uguali allo stesso modello ucraini?
Diciamo che c'è il rischio, oggettivamente, alcuni dei carri armati che la Russia sembra aver schierato, soprattutto i trasporti truppe più che i carri armati, quindi gli ATC, Armored Personnel Carrier, sono sostanzialmente gli stessi, magari con degli ammodernamenti in più, questo poi bisogna andare a vederlo, ma sono sostanzialmente gli stessi che hanno in gestione gli ucraini, con alcune varianti. Ecco, quindi pensiamo per esempio ai mezzi, ai BMP-3, BMP-2, che sono sostanzialmente dei carri armati assimilabili, potremmo dire, ai Bradley americani, quindi hanno una torretta per sparare, ma di base trasportano le truppe. Ecco, c'è il rischio che questi carri armati, o meglio questi blindati, possono essere facilmente confusi con quelli russi, per esempio quelli a 8 ruote, sono i BTR-70, credo, che sono un classico dell'armata sovietica, ovviamente sono a disposizione anche degli ucraini.
Ecco, ma che tipo di attacco è stato fatto? Perché noi non abbiamo ancora foto di operazioni vere e proprie, abbiamo rottami di aerei abbattuti, bombe inesplose, voragini, non si è vista ancora la contrapposizione di uomo contro uomo. Quello che abbiamo saputo, c'è stata un'operazione di accerchiamento vera e propria, cioè una tattica studiata, pensata, qualcuno dice 2 anni e mezzo ci stanno pensando, è molto probabile, che entrano da dei confini. Dove hanno trovato la resistenza e chi ha compiuto questa resistenza? Perché noi abbiamo visto anche organizzazioni di civili che si organizzano, sembrava più foto fatte, diciamo, per dare l'idea che si stava organizzando una resistenza, ma in questo momento chi sta combattendo?
Ma allora, le uniche forze che nell'operativo hanno cominciato a combattere erano quelle che erano già schierate sul campo, e non parliamo nell'immediato prima di tutto delle forze russe, ma parliamo delle forze indipendentiste ucraine, quindi quelle che stavano nella regione del Donbass, quindi quelle che, su cui poi si sono appoggiati e che hanno riconosciuto come indipendenti il governo russo, che già da 8 anni, questo purtroppo è un vuoto media che non è stato coperto negli ultimi anni, nella regione del Donbass
combattendo comunque, da prima stanno combattendo.
Esatto, entrambi i fronti, questo è importante da dire perché è poi un legame legale che ha invocato anche Putin, entrambi i fronti hanno denunciato in questi 8 anni violenze, violazioni dei diritti civili, omicidi su civili innocenti riconosciuti come collaborazionisti da un lato o dall'altro. Quindi quella zona è da 8 anni che
Scusi un attimo, ma esiste una valutazione oggettiva? Perché ieri ho visto un dibattito in una rete televisiva, c'era un rappresentante politico italiano di un'organizzazione chiaramente filosovietica, con una signora, una professoressa di lingua e letteratura russa ucraina e un altro ucraino, che si combattevano sul fatto, dice, voi avete massacrato i russi in Donbass, loro dicono, non è vero, siete voi, disinformazione. Ecco, in questo caso la disinformazione o diciamo l'arma non prettamente cruenta, come è operato? Esiste una valutazione oggettiva di quello che era accaduto in questi 8 anni in Donbass?
Ma allora, una valutazione oggettiva potrebbe essere acquisita dispiegando sul campo, per esempio, gli osservatori OSCE, che sono quelli che di solito sono dispiegati, con una gravissima lacuna che dobbiamo ricordare, come è stato il caso jugoslavo, che di tutti gli scenari europei è forse quello più simile, anche se in questo caso era invertito il ruolo, a quello ucraino. L'Ucraina è di base una realtà multiculturale, con una maggioranza di popolazione di origine ucraina o comunque non russa e un 17-18% invece di origine russa. Anche geograficamente l'area a cui fa riferimento, l'area del Donbass, è storicamente a maggioranza russa, che non vuol dire che non vi siano ucraini, ok? Allora, il tema che cos'è? In questi 8 anni ci sono stati violazioni dei diritti umani in entrambi i fronti. Negli ultimi tempi, lo abbiamo notato, lo abbiamo osservato, l'esercito regolare ucraino aveva aumentato l'intensità dello scontro nei confronti degli indipendentisti delle regioni dove poi è intervenuto Putin. Quindi questo è sicuramente andato aumentando l'escalation, che poi, a mio avviso, ha generato la risposta del presidente Putin, riconoscendo l'identità e l'indipendenza di queste due aree. Registrare, avere un'inchiesta indipendente, come è stato fatto ai tempi dell'attacco georgiano contro le linee russe Saakashvili, che possa andare a dire chi ha cominciato 8 anni fa, perché ormai parliamo di 8 anni fa, chi ha cominciato 8 anni fa a uccidere il primo civile, sì, può essere fatto, ma richiederà un esborso di risorse umane, economiche e quant'altro estremamente elevato. E ovviamente
anche
non
perché
può
mi sembra che ormai, come dicono i criminologi, il teatro del delitto è inquinato. Adesso lì c'è una guerra ovunque. È un po' già trovare la verità è la prima vittima in ogni conflitto, questo si sa. Ecco, a distanza di 8 anni capire chi ha cominciato mi sembra molto difficile. Noi ci fermiamo per dare l'informazione della borsa, poi riprendiamo. 800 024 0024 è il numero per fare domande. Adesso sentirò alcuni ascoltatori e girerò le loro domande a Rico Verga. Come ho detto, oggi vogliamo parlare di strumenti di guerra, capire esattamente, al di là delle valutazioni, delle previsioni, degli echi e delle ricadute, cosa sta accadendo lì, chi è con le armi in mano, che tipo di guerra si sta combattendo. Ignazio da Roma, molto veloce.
Sì, buongiorno. La domanda che mi faccio è questa: il senso di una guerra così cruenta verso un popolo di cui si rivendica la fratellanza? Cioè, io ti vengo a invadere per chiederti di essere un amico perché ne rivendico la fratellanza, e però ti invado in una maniera così cruenta, cioè è la parte opposta di quello che dovrei fare, insomma.
Ecco, adesso risponde Rico Verga. Le posso dire, ha visto il film Mars Attack, un film degli anni 90, i marziani invadono il mondo, camminano per le strade, città, veniamo in pace, siamo vostri amici, intanto disintegrano tutti i passanti che sono lì, è sempre una maniera... Il senso è quello, secondo me. Enrico Verga, la domanda del nostro ascoltatore.
Allora, ricordiamoci che dalla fine della Seconda Guerra Mondiale non esistono più le guerre, ma ci sono le missioni di pace che vengono svolte da varie nazioni, di solito a maggioranza nazioni di una certa importanza.
Ancora non ne ha parlato nessuno, però, Verga, in questo caso... Ancora non ho sentito la parola missione di pace.
Sembra che, ma senza voler fare polemica, quando le missioni di pace le fanno i governi dell'OSCE, dell'Alleanza Nazionale, della NATO, allora sono missioni di pace. Se le fanno altre nazioni, non lo sono. Sono ancora in dubbio se la missione di pace che l'Arabia Saudita sta compiendo in Yemen ormai da 8 anni si possa definire missione di pace o guerra. Di recente un nostro politico,
perché
credo
per
che
Putin sarebbe una missione di pace quella che sta facendo lui la vede come una missione di pace.
Allora, io ovviamente non entro nel merito di chi abbia ragione e chi abbia torto in Ucraina, quindi io sto a citare le due fonti. L'Ucraina ha parlato di invasione, il presidente Putin ha parlato di missione di pace. Dato che chi subisce e chi offende ovviamente hanno sempre due definizioni differenti, anche nella ex Jugoslavia abbiamo avuto per la NATO una missione di pace. Per la Russia di allora, che non aveva e usciva dall'Unione Sovietica, quindi era sostanzialmente a petti, per sottimi termini.
Io ricordo che partivano invece i bombardieri da Aviano, però per bombardare Belgrado.
Esattamente, quella era una missione di pace dove la NATO sosteneva, come anche di recente ha sostenuto un ex generale dell'esercito, sosteneva che fosse una missione di pace per sostenere l'indipendenza di queste regioni che volevano secedere dalla Jugoslavia.
Rico Verga, contemporaneamente lei ha rafforzato la nostra tesi iniziale. Come vede, è una doppia guerra. Da una parte si crea l'ambiguità sulla funzione di chiunque prenda parte, diretta o indiretta, a questo conflitto, e d'altra parte qualcuno spara e qualcuno bombarda a tutti gli effetti. Giuseppe,
e
da
Catania.
Cioè, molti muoiono, poi si cominceranno ad avere i numeri veri. Si ricorda al tempo del conflitto nell'ex Jugoslavia, poi vennero scoperte le fosse comuni, gli eccidi, i massacri, delle cose terribili scoperte soltanto dopo. Giuseppe da Catania.
Sì, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io mi chiedo questo: è evidente che chiunque venga aggredito, soprattutto militarmente, debba rispondere e difendersi. Quindi capisco benissimo il popolo ucraino, il presidente ucraino. Ma cercando di analizzare la situazione a freddo, di fronte a una disparità talmente evidente in campo, il presidente ucraino ha la certezza, tra l'altro, che gli alleati non interverranno militarmente in aiuto. Allora, so che magari vado un attimo controcorrente.
No, ma è chiara la sua domanda, è chiara.
Fino a quando è giusto affrontare sul campo militarmente questa guerra? Di fronte ovviamente a innumerevoli perdite, a strutture, vite distrutte. Io mi chiedo, tra l'altro si sente parlare anche di guerra totale, quindi i cittadini dovrebbero imbracciare le armi in nome di una libertà, giustissimo, in nome della democrazia, giustissimo. Ma veramente in questo momento, ragionando, ripeto, a freddo, perché se fosse la mia nazione sarei lì come stanno facendo loro, attenzione. Però noi che abbiamo la possibilità di ragionare un attimino più a freddo...
Lei dice, perché combattono
giusto,
che sanno già che saranno sopraffatti? Questo
è
dice lei.
È una situazione in cui non si deve resistere una settimana, 2 settimane, 3 settimane, perché gli alleati stanno arrivando.
Sì, ma oltranza.
campo militarmente.
Allora, Verga, questo rientra un discorso della cosiddetta resistenza. Noi abbiamo visto il preludio a questo attacco, è stato cittadini che si preparavano a una resistenza, con immagini anche poco probabili, un bambino di 3 anni che va sotto un filo spinato, non so cosa avrebbe mai potuto fare, però la resistenza secondo me potrebbe essere motivata se ci fosse un capo della resistenza, un punto di riferimento, non so se il presidente Zelensky diventasse il capo di una resistenza, ma allo stato delle cose come stanno accadendo adesso, lei vede probabile una resistenza supportata da chi, in che maniera? Con le armi che si mandano dall'estero, ma chi combatte e in che maniera?
Ma allora, partiamo dall'ultima parte, le armi che si mandano dall'estero. Allora, esiste prima di tutto un serio pericolo che fino adesso non ho sentito menzionare, quindi se le armi che sono state già mandate, per esempio dalla Lituania, dall'Inghilterra, parliamo di Javelin, parliamo di Stinger, sono state mandate con aiuti, con aerei dell'esercito delle rispettive nazioni, esiste il serio pericolo che in un'operazione bellica questi aerei vengano scambiati per errore per velivoli nemici, quindi in questo caso dell'aviazione ucraina, e vengono abbattuti. Questo crea un serio casus belli che
oggi sarebbe difficile importare, ammesso che sia un sistema per aiutare le popolazioni ucraine. Mandare delle armi oggi sarebbe quasi impossibile, perché sparerebbero a vista carri armati, missili, portaerei, tutto quello che c'è, come si vede un convoglio di armi che arriva.
Con la premessa che in questo momento non sarebbe comunque impossibile inviare, parliamo così, mezzi pesanti, anche le banalissime Anvigi, poni americani che abbiamo visto in Afghanistan, che poi sono stati, tra altre cose, un po' rottamati, un po' portati dall'Afghanistan dall'Iraq e scaricati anche in Ucraina, seconda mano garantito. Parliamo di mezzi, di armamenti più leggeri, quindi più armi di piccolo taglio, piuttosto che armi anticarro, antiaereo, come gli Stinger, appunto, piuttosto che i Javelin. Ecco, in questo caso sono stati portati. Il problema però che cos'è? Questi armamenti devono essere usati comunque da dei militari o nel migliore dei casi da dei paramilitari, per quanto i vecchi RPG russi dell'epoca ancora sovietica funzionino praticamente anche un bambino sa più usarli. L'invocazione da parte del presidente Zelensky a tutta la popolazione
è un'azione da kamikaze, perché ne spara uno e poi dopo è finito, perché dopo lo individuano e finito.
Se parliamo degli RPG, assolutamente.
Si ricorda l'altra volta che ho citato i bambini e la difesa di Berlino con un Panzerfaust, sparavano un colpo e venivano ammazzati, e così era.
Esattamente, oppure erano posizionati nei cannoni flak che erano stati trasformati in cannoni anticarro, cose sicuramente lodevoli, ma erano cose della strategia del suicidio. In Giappone,
quindi
poi,
mi sembra di capire, Verga, scusate il cazzo, le possibilità di una resistenza effettiva sono molto labili. Quindi, perché gli ucraini, senza fare inutili vittime, non si arrendono? Questa è la domanda. Ci sarà una forte motivazione nazionale, un forte spirito di libertà, siamo d'accordo. Dall'estero non credo che ci saranno truppe NATO che varcheranno i confini e andranno a combattere a fianco degli ucraini. Credo
allora,
che il massimo.
L'ho chiarito. Il presidente Biden lo ha ribadito, l'Alleanza Nazionale, quello che forse stiamo dimenticando, al netto di alcune dichiarazioni di alcuni capi di Stato politici che rischiano le elezioni, parliamo di Macron, parliamo di Johnson, la NATO è un'organizzazione strutturata che difende i propri membri, la Ucraina non è né membro della NATO né membro dell'Unione Europea ed è ai confini del territorio dell'Unione Europea, non è, come si è detto ultimamente, al centro dell'Unione Europea, perché se è al centro dell'Unione Europea allora Mosca è parte dell'Unione Europea, per questa geografia un po' strana. Quindi,
ma per questo,
difesa,
scusi, le Repubbliche Baltiche già sono appellate al famoso articolo 4 dell'Alleanza Atlantica, cioè dicono mettete in atto le sanzioni che noi ci sentiamo materialmente e concretamente minacciate. Lì è semmai il teatro in cui si potrebbe muovere la NATO.
Allora, la NATO sta già dispiegando, oggi il presidente Draghi ha fatto presente che la NATO sta già dispiegando un apparato di difesa potenziale, ma con una premessa che a mio avviso si sta dimenticando in molte nazioni, le Repubbliche Baltiche, non dimentichiamo che emotivamente sono quelle che hanno comunque sofferto molto durante l'epoca sovietica, questo è indubbio, e ovviamente la loro popolazione ha comunque dei rancori molto aperti nei confronti dei russi. Quindi le Repubbliche baltiche, ma anche per esempio la Polonia, ovviamente hanno anche un aspetto emotivo, e non dimentichiamo i loro presidenti, sono tutti presidenti, i loro leader politici di origine civile, non hanno una origine militare, e quindi hanno una maggior propensione a essere, come dire, incanalatori dell'emotività del popolo anche per future attività di elezioni, quindi politica interna. Cosa ben differente succede a tutte quelle nazioni che hanno avuto o che hanno dei leader politici di origine militare, in questo caso Putin, ma penso a Eisenhower in America, penso a De Gaulle in Francia. La grande differenza che qui si sta confondendo è che i militari di qualunque nazione, di qualunque periodo storico, sanno cos'è la guerra, sanno cos'è la morte, la sofferenza. I leader politici di origine politica, quindi civili, che al massimo hanno fatto servizio militare, non hanno la benché minima comprensione di quello che sia veramente l'orrore della guerra. E in un momento come questo, molti, emotivamente per ragioni loro, su cui ovviamente non discuto, ma anche per ragioni politiche, strumentalizzano questo scenario. Non dimentichiamo che, per fare un paragone, la Germania non deve andare a elezioni. Se notate, la Germania è relativamente molto più moderata nelle sue affermazioni, ha bloccato
molto silenziosa, certo.
Esatto. Israele, per esempio, che ha ovviamente in Ucraina c'è anche una minoranza di cittadini di origine ebraica, ha anche una tradizione. Israele, se avete notato, non si è praticamente sentito. Le altre nazioni,
ma lo stesso
che hanno
presidente,
già,
mi sembra, Zelensky sia ebreo, no? Quando li stiamo denazizzando, dice: ma come, sono ebreo? Anche, che nazista.
Esattamente, infatti questa affermazione di Putin è abbastanza illogica.
Però Verga, fermo un attimo, devo dare la linea, mi chiedo la linea per l'informazione del traffico, riprendiamo fra un istante, prenda fiato un attimo.
Melog.
Allora, intanto ringrazio Pietro Lacorte e Mirella Lucchetti da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Vado velocemente, altre due domande del pubblico a cui risponderà Enrico Verga. Rendetevi conto, io lo sto molto tenendo e interrompendo Verga, ma è una persona che ha una grande passione che gli fa molto onore del dettaglio e della precisione, e quindi se poniamo una domanda poi lui chiaramente la quintessenza. Provincia di Ravenna, Gabriele.
Sì, buongiorno. Dunque, se io penso che il piano messo in atto dalla Russia provenga veramente da lontano, da molto lontano in termini di tempi, forse partendo dalla Crimea e paradossalmente forse anche rallentato un po' dal Covid, paradossalmente. Ora, volevo chiedere al vostro esperto, gentilmente, il reale obiettivo, posto che non so se si realizzerà o meno, di Putin, qual è? Cioè il fine ultimo è ricreare l'Unione Sovietica, è arrivare ai confini della NATO, è spaventare il mondo, qual è? Io non riesco a capire questa cosa, grazie.
Allora, prima domanda, ne metto due o tre in fila così poi risponde Verga a tre domande in fila. Dominique da Roma.
Buongiorno, niente, io la mattina che ho saputo della notizia dell'invasione in Ucraina, ho 60 anni, mi sono domandato: ma come mai in 60 anni di vita tutti questi conflitti a livello internazionale, Siria, Iraq, Iran, Libia, Kosovo, Montenegro, eccetera, eccetera, 60 anni di conflitti? E poi riconducevo questa riflessione alla relazione del 2019 di Guterres: 1.700 miliardi di spese militari nel mondo che potrebbero soddisfare 80 anni di cibo per la popolazione mondiale. La relazione di Guterres, grazie.
Sì, in questo momento penso che chi mette in atto un dispiegamento così capillare e così potente di forze non è che abbia a cuore poi la fame nel mondo, ma ha un suo obiettivo, e questo si risponde alla domanda del primo ascoltatore, probabilmente quello di passare alla storia per essere l'uomo che in qualche maniera ha ricostruito la compagine, quella che una volta era chiamata l'Unione Sovietica. È vero, Verga, che si chiamano già l'Armata Rossa fra di loro, cioè è girata questa voce, l'ho sentita in una delle tante cronache, che i soldati russi per la prima volta vengono rinominati come Armata Rossa?
Ma allora, che tra di loro scherzosamente si chiamano in questo modo, nessun problema. Vorrei ricordare che durante la guerra in Afghanistan le truppe tedesche che erano là schierate avevano fatto i disegnini degli stemmi dell'Africa Corps sulle loro jeep, quindi il cameratismo e l'idiozia del singolo soldato durante una guerra pur se comprensibile e criticabile, ma succede da sempre.
È una fancazzo, allora, ecco, è stato come tale, sì, va valutata. Però dicevo,
di idioti, allora, chiariamo un piccolo aspetto, di idioti in qualunque parte del mondo, in qualunque epoca, in qualunque schieramento se ne trovano,
sì,
sempre.
Ma è giusto ridimensionarla, quindi... sennò pensiamo che improvvisamente, sì, no,
esatto,
non so,
poi c'è
la mummia di Lenin si rialzi dal suo sarcofago e si metta a capo delle sue truppe.
Esattamente, ecco, il tema invece sull'alleanza, sulla ripresa dell'Unione Sovietica. Io vorrei riprendere un'analisi del Der Spiegel di qualche giorno fa, diciamo il Der Spiegel, non parliamo di Topolino News, ok? Che riprende una lettera che nel 1993 Boris Yeltsin, che allora era un presidente adorato dall'Occidente, scrisse all'allora collega Bill Clinton dicendogli in soldoni: senti Bill, voi avete promesso che al mio predecessore Gorbaciov che non vi allargavate sulla zona delle ex repubbliche sovietiche per darci spazio, e mi sembra che sta cosa non stia succedendo. Allora Clinton sostanzialmente non gli rispose nulla. Questa manifestazione che ha detto Putin che la NATO ci aveva promesso eccetera eccetera, in realtà non è stata mai siglata con un sì, noi NATO ti promettiamo che non lo facciamo, ma più di una volta vennero date rassicurazioni verbali. Ora io non sono un
avvocato. L'hanno detto a voce, siamo una stretta di mano fra amici, ecco, così.
Esatto, un contratto, allora premesso che qui stiamo parlando di legalità in Italia e di legalità nei scenari internazionali, ma di solito in Italia un contratto verbale ha valore, premesso che qui qualche avvocato sicuramente mi bastonerà. Quello che però è successo è che nel tempo molti personaggi, anche l'allora ambasciatore americano presso l'Unione Sovietica, aveva detto io c'ero e noi l'abbiamo confermato. Ora, che poi Putin abbia preso questa affermazione come una me l'avete promesso, mi avete illuso a me e ai miei colleghi precedenti presidenti, adesso la pagate, è un passo molto lungo. Quello che però dovremmo osservare come un precedente simile, per quanto storicamente più indietro, e lì sì che era nel cuore dell'Europa, era il caso della Jugoslavia. Nel momento in cui la Jugoslavia disse, una parte della Jugoslavia disse noi vogliamo secedere, l'allora presidente russo dice no, non sono d'accordo, gli americani dissero vabbè, ma cosa vuoi tu da noi? Adesso non dissero ovviamente queste parole, ma il concetto è, allora la Russia poteva concedersi di dire vabbè, è la Jugoslavia, è distante da noi, non ha un interesse. Un conto è la Jugoslavia, un conto è i vicini di casa che sono proprio l'Ucraina. Quindi che la Russia, premesso che non sono nel cervello del presidente Putin né in quello del presidente Biden, che la Russia voglia ricostruire l'Unione Sovietica mi sembra estremamente esagerato. Le affermazioni, io ho seguito i singoli speech del presidente Putin, li ho seguiti non tradotti dalle TV americane, ma tradotto dalle televisioni, per esempio da Al Jazeera, un'altra televisione del genere, che avevano forse un tipo di traduzione lievemente diverso, ma comunque un conto sono state le affermazioni del presidente Putin dette, passatemi il termine, al popolo. Ricordiamoci che in una qualunque democrazia il popolo deve essere un po' coccolato. Vale per qualunque democrazia, ricordiamoci quando il presidente Bush disse quello lì a Bush Junior, intendiamoci, quindi non un ex militare o servizi segreti come il padre, ma una persona che aveva dei problemi anche di dipendenza da varie sostanze, andò a dire quello lì, Saddam Hussein, ha detto che vuole uccidere mio papà. Chiariamoci, l'America in quel periodo lì avrebbe invaso persino la Svizzera dopo il caso dell'11
certo,
settembre,
chiaro.
Ma le famose armi di distruzione di massa io ancora non le ho viste, e il braccetto dell'America in quell'epoca fu, come oggi lo è, il Regno Unito. Oggi c'è oggi c'è Boris Johnson, l'altra volta c'era un altro presidente ancora più volendo fratello dell'America. Quindi che il signor Putin voglia creare l'Unione Sovietica mi sembra esagerato, e purtroppo molte di queste voci, di queste illazioni vengono da quei politici che in questo momento hanno o una crisi comunque mediatica o anche di politica, oppure abbiano delle situazioni interne.
Allora Verga, la sigla dice che la devo interrompere, mi dispiace, la starei a ascoltare, tanto penso, ahimè purtroppo, che questo tema ci seguirà ancora per parecchio tempo. Mi sembra che però questa mattina a qualche domanda perlomeno siamo riusciti a rispondere, per farci un'idea un po' più chiara, concreta, di quello che stia accadendo. Alla prossima.